Modem.
Uno e scendi. 3, 2, 1, ancora. Ricorda, ombelico.
Ma io veramente è 30 anni che faccio palestra, non ho mai smesso neanche nei momenti più difficili della mia vita, per dire, e mi trovo più che bene per l'età che ho adesso.
Sali un tempo, sali e scendi, espira.
Sono stata ferma a 9 anni, ho 2 bambini piccolini, sono sempre andata in palestra, avevo voglia di rimettermi in moto, perché ferma non riesco a stare.
Vengo perché sono sicuro che mi fa bene. Perlomeno me l'hanno fatto credere, come mi hanno fatto smettere di fumare, mi hanno fatto venire in palestra, per cui ci credo.
Ancora uno, come abbiamo fatto prima, solleva, piega la gamba. Uno, allunga e scende.
Buona e sana abitudine che dici 3 volte alla settimana io faccio quel corso e lo trovo un buon rituale, se vuoi, non la chiamerei dipendenza. Dipendenza è un po' peggiorativo, no? Come termine.
Dipendenze dallo sport sano no, altre dipendenze sono pericolose. Questo no, non c'è di chi più bello.
Sali piccoli, 4, 3, 2, fermati.
Voci da una palestra del Luganese visitata da Paola Latorre. Buongiorno dalla redazione di Modem. Al microfono oggi Bettina Müller per verificare con i nostri ospiti quanto c'è di vero in quel che ha affermato ieri il Blick, e cioè che il fitness è diventato una droga per il popolo svizzero. La mania dell'addominale scolpito sarebbe diventata per molti il centro dell'esistenza. Un'ossessione che porta ad allenamenti ad oltranza che terminano soltanto quando si stramazza al suolo stravolti, e non si può dire che la cosa faccia soltanto bene alla salute, specialmente quando si fa ricorso a sostanze dopanti. La tendenza riguarderebbe specialmente i giovani, che avrebbero abbandonato i bar e il muretto come luogo di ritrovo a favore delle palestre. Ma sta drammatizzando il Blick un fenomeno del tutto marginale, oppure questa volta ci ha azzeccato? Come spiegarci altrimenti il boom delle palestre, che da fenomeno di nicchia è diventato un fenomeno di massa, e che impatto ha tutto ciò sulla salute pubblica? Sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Cominciamo da Andrea Abrons, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Andrea Abrons è terapista, fa prevenzione per le malattie cardiache, cardiovascolari e il diabete, è anche titolare di una palestra a Vezia. Ha dunque il polso della situazione. Che dire dunque? Lei ne ha visti tanti di fanatici della palestra?
No, da me non vengono, però senz'altro è un fenomeno che si sta espandendo. Sono rimasti i classici centri fitness, diciamo, del Luganese, che si conoscono da molti anni e penso stiano vivendo un buon momento. Sono sorte delle nuove infrastrutture un pochino più spartane, dove ci si allena, penso, altrettanto duramente, se non più duramente, che nelle classiche palestre con i classici corsi dall'aerobica al pilates, eccetera, eccetera. Quindi è un, diciamo, questo mondo si sta espandendo, sta variando, c'è una sorta di evoluzione con, se vogliamo, anche una parte di ritorno al passato con vecchie cose, vecchi tipi di allenamento che vengono oggi riproposti magari come nuovi, magari con nomi inglesi, e quindi attirano senz'altro la gente.
E è vero che queste palestre stanno diventando dei tempi del narcisismo?
Ma si potrebbe aprire un dibattito molto lungo su questo. Io penso che sia una storia che si ripete. Sicuramente mi sembra di notare, soprattutto nei giovani, una ricerca del corpo perfetto, come si diceva prima nell'annuncio dell'addominale scolpito, e quindi un presentare il proprio fisico sempre in forma, sempre ben allenato.
E poi da diffondere sui social le proprie prodezze, i propri successi in palestra, magari anche.
Sì, sui social passa di tutto, e passa anche l'allenamento perfetto, il nuovo trend, e quindi il come io riesco a fare qualcosa, mi piace farlo vedere, ecco.
Ecco, al telefono con noi c'è lo psicologo dello sport Giona Morinini, che saluto.
Buongiorno.
La dipendenza da sport sembra una cosa abbastanza innocua, perché lo sappiamo, lo sport fa bene, mens sana in corpore sano, è un dato acquisito. Ma quando lo sport può cominciare a far male?
Allora, è un discorso molto interessante che avete deciso di affrontare oggi, e anche molto complesso, perché è riconosciuto in vari ambiti, sia psicologico che medico, che altri aspetti, che lo sport faccia bene. È vero che lo sport fa bene fino a quando è praticato a un livello proprio in cui il piacere è alla base dell'attività fisica praticata. Ci sono anche diversi studi che dicono che al momento in cui lo sport viene praticato a un livello agonistico, in cui a livello per esempio professionistico lo sport diventa il centro dell'attività della persona, non fa più così tanto bene, ma nel senso che porta livelli di stress molto alti al fisico, e quindi il corpo viene veramente stressato a dei livelli oltre la norma, e quindi ci sono anche i rischi di infortuni, quindi anche tutto il lavoro di prevenzione è molto importante. Questo però per quello che concerne soprattutto gli sportivi professionisti. A livello di fitness, parlare di dipendenza da sport, lo si è detto anche nella sigla, sembra un termine negativo, essere dipendenti da sport. In effetti a livello psicologico si può parlare di dipendenza quando ci sono prevalentemente due principi che entrano in gioco. Uno è il principio di tolleranza, ovvero che per ricevere lo stesso beneficio io ho bisogno di sempre più esercizio fisico, altrimenti non mi basta. E l'altro aspetto è l'aspetto di astinenza, quindi se io sono in manco di esercizio fisico sento dei sintomi negativi che mi fanno stare male. Ecco, questo è un livello in cui non tante persone che praticano sport arrivano, anche nei centri fitness. Le motivazioni per le quali le persone arrivano a praticare sport anche nei centri fitness raramente arrivano a questi livelli di dipendenza. È chiaro che c'è un piacere, un benessere che è ricercato nell'attività fisica, e quindi si va a ricercare il piacere, però questo raramente può essere un concetto di dipendenza.
Quindi secondo lei la dipendenza è molto rara, cioè quelli che magari devono rinunciare a un allenamento e gli viene un attacco di collera come a un alcolizzato quando non ha da bere?
Allora, alcune ricerche parlano che ci sia uno 0,3-0,4% di persone che soffrono di dipendenza da attività fisica, che possono essere numeri anche relativamente grandi, vuol dire una persona ogni 300-400 persone. È chiaro che però dei sintomi di astinenza esistono, questo soprattutto tra le persone che appunto fanno dello sport un po' il centro della loro vita, ovvero penso per esempio a persone professioniste dell'ambito sportivo. Sono state fatte alcune ricerche in cui, prendendo atleti che hanno un carico di allenamento importante, quindi ogni giorno si allenano 2-3-4 ore al giorno, si è preso un gruppo campione, e a una parte di loro si è detto con solo poche ore di anticipo che il giorno dopo non si sarebbero allenate, e si sono riscontrati in effetti dei sintomi di astinenza, ovvero un aumento dell'umore depressivo e dello stato ansioso, un aumento anche dello stato fisiologico. Quindi effettivamente si sono ritrovati dei sintomi da astinenza. La cosa però interessante è che questi sintomi erano più importanti, più rilevanti tra le persone che loro stesse si definivano dipendenti dall'attività fisica. Quindi l'interessante di questo studio è proprio il fatto che se a un certo punto qualcuno è privato dall'attività fisica e presenta dei sintomi da astinenza, questo può essere un campanello d'allarme per vedere come lui vive psicologicamente l'attività fisica, che magari vi ha una relazione più di dipendenza piuttosto che di benessere nella ricerca dell'attività fisica.
Ecco, io saluto a questo punto il dottor Genour, è medico dello sport, segue da anni parecchi atleti, tra cui giocatori dell'Hockey Club Lugano, ha accompagnato sportivi alle Olimpiadi. Buongiorno, benvenuto a Modem.
Buongiorno a tutti.
Allora, dottor Genour, i suoi pazienti sono persone per cui lo sport non è un diversivo ma è una professione in cui occorre sempre superare i propri limiti, migliorarsi sempre. Che differenza c'è tra un professionista dello sport e un malato dello sport?
Allora, devo dire che dei malati dello sport non ne ho incontrato tanti, come l'abbiamo già sentito, il percentuale di questi dipendenti all'attività fisica di maniera patologica deve essere abbastanza bassa, dunque la notizia del giornale zurighese di ieri mi sorprende un po', soprattutto che per me è piuttosto un paradosso. Nella mia attività cerco piuttosto ad attivare la gente a fare più sport, visto i danni che la sedentarietà e così provoca. Dunque, sì. Per me è un problema, mi sembra un po' artificiale.
Quindi,
e non
un titolo non, ad effetto non... del Blick, quando il vero problema sono le persone che non si muovono, il vero problema di salute pubblica.
Allora, quello credo che non c'è dubbia, questo lo sentiamo da tanto, lo vediamo anche con l'aumento di tante malattie dovuto alla mancanza di attività fisica, dovuto anche al stile di vita attuale. Dunque io penso che chiaramente il problema importante medicale è quello dell'inattività e non di qualche eccesso di attività, che chiaramente esiste, c'è gente che con problemi di personalità complessi fanno questo sindromo d'Adonis che li porta a mettere il loro corpo al centro di tutto, ma ripeto, sono pochi secondo me.
E lei non ha mai assistito a derive autolesionistiche negli sportivi?
No. Allora è chiaro che si può poi pensare a qualche caso dove per esempio si incontrano delle lesioni di sovraccarico, penso in maniera tipica alle fratture di stress che sorvengono correndo per esempio. È chiaro che quando un'ossa si rompe che è stato stressato di troppo, e allora si potrebbe dire che effettivamente là siamo in una situazione dove lo sportivo non ha tenuto conto delle realtà fisiologiche dell'allenamento, che sono stress misurato e poi riposo, recupero per permettere alla progressione, ma è una cosa che mi sembra proprio pochissima.
Sì, allora se posso riassumere, mi sembra che tutti e tre i nostri ospiti fino adesso sono concordi nel dire che questa fitness come droga, questa mania dello sport è un po' un fenomeno marginale, non particolarmente preoccupante, però il numero delle palestre è quasi raddoppiato in Svizzera dall'inizio del millennio. Non siamo ancora arrivati alla saturazione, tant'è che Coop e Migros hanno investito anche in questo settore aprendo delle catene di palestre. Entro l'estate sbarcherà il maggior gruppo del settore a livello globale, che aprirà dei centri fitness con DJ nelle città svizzere. Un grande business dunque. E Andrea Bronz, frequentare una palestra è anche una questione di disponibilità economica.
Sì, anche se il mondo delle palestre, il mondo del fitness in generale, ha vissuto un abbassamento dei prezzi negli ultimi anni. La concorrenza, ha detto lei, sono raddoppiate le palestre, c'è un boom di centri fitness, quindi anche lì c'è una forte concorrenza e spesso la concorrenza si fa proprio sul prezzo. Sarà un anno forse o poco più che a Lugano è sbarcato uno di questi grandi, diciamo così, chiamiamo un grande magazzino che si occupava di tutt'altro, e negli ultimi decenni si è inserito, diciamo, prepotentemente nel mondo del fitness, aprendo centri ovunque in Svizzera e appunto un annetto fa anche a Lugano, e portando, diciamo così, il costo dell'abbonamento a dei prezzi molto bassi. Ci sono altri centri invece, sempre, io parlo della realtà luganese perché è quella che conosco meglio, ci sono altri centri che mantengono, se vogliamo, dei prezzi sicuramente più alti, e quindi ci si può muovere con un orizzonte piuttosto ampio per quello che riguarda i prezzi, per quello che riguarda la qualità, i servizi offerti dai centri. Quindi c'è un po' di tutto. Io vedo che il cliente in genere cerca anche però di essere seguito di più, perché ovviamente se io pago molto poco per il mio abbonamento in un centro fitness, ricevo anche relativamente poco, dipende un po' da quello che cerco, quindi ci sono molte persone che vogliono ottimizzare il loro tempo e quindi sono disposte a spendere di più, e però essere seguite molto più da vicino in modo personalizzato.
Ecco, lei ha detto ottimizzare il proprio tempo, Gianna Morinini, perché molte persone scelgono la palestra piuttosto che altre forme sportive? In fondo, prima degli anni Ottanta non ce n'erano di palestre, non c'era il fitness. È anche molto legato a un'idea di efficienza, no? Il fatto che vado un'ora in palestra e lì ottimizzo il mio tempo. Lei come si spiega questo boom delle palestre?
È legato effettivamente anche all'evoluzione della società che stiamo vivendo. Molto spesso le palestre sono anche in zone centrali della città, quindi facili da raggiungere dall'ufficio, sulla pausa pranzo per esempio, quindi per ottimizzare proprio il tempo in questo senso, ma i motivi proprio per frequentare i centri fitness sono diversi. Appunto, c'è da una parte il fatto di poter fare esercizio fisico ottimizzando il tempo, dall'altra c'è anche tante persone che cercano un momento di svago dalla quotidianità, penso anche a tanti corsi che sono organizzati durante il giorno in cui frequentano prevalentemente persone che o casalinghe oppure che si occupano nella quotidianità della famiglia, dei figli, hanno quel momento di svago assieme a altre persone che poi spesso diventano anche conoscenti o amiche proprio per frequentare un centro fitness e svolgere un'attività fisica. E poi c'è anche il fatto di, lo si diceva prima, spesso nei centri fitness si è seguiti da un professionista, quindi anche le persone che vogliono curare l'immagine del proprio corpo, che anche questo è un aspetto sempre più presente nella società d'oggi, sia proprio un professionista che ci accompagna nel poter modellare il nostro corpo così come lo desideriamo, quindi anche la motivazione proprio a apparire, all'immagine che si vuole dare agli altri.
Quindi questo è l'aspetto centrale che lo distingue, non so, dall'andare a giocare una partita di tennis, dove evidentemente non c'è tanto controllo di quante calorie si consumano e di che piega prendono i muscoli.
Lo distingue nel senso che ha delle sfumature diverse, però diverse ricerche riportano che i fattori importanti che portano le persone a praticare sport sono, da una parte, uno degli aspetti centrali, il fatto di vedere che praticando sport qualcosa succede, quindi che migliora la forma fisica, migliora l'aspetto, migliora la qualità tecnica piuttosto che coordinativa delle attività che sto facendo, e questo effettivamente è ritrovabile anche in palestra. E poi più questi obiettivi sono concreti e misurabili nel tempo, più anche facile che poi la persona rimanga fidelizzata alla palestra e poi continui a portare avanti il suo impegno. Se invece si ha la sensazione che andando in palestra in realtà non cambia niente o non c'è nulla di interessante che succede, lì poi c'è il rischio che le persone abbandonino il centro fitness e vadano a cercare altro.
Dottor Genur, chi fa sport a alto livello, pallavolo, basket o sci, comunque deve fare dei passaggi in palestra per rafforzare certi muscoli. È lì dove si può controllare al massimo lo sviluppo del corpo.
Esattamente, io volevo aggiungere proprio questo aspetto che noi parliamo sempre di sport senza definire esattamente quello che giocare a tennis, come è stato menzionato, è una bella cosa, ma per farlo bene si vuole un'istruzione prima di quello e soprattutto una preparazione fisica. E il vantaggio della palestra è che proprio si può, su un piccolo luogo, in maniera centrale, fare la preparazione completa, che non è solo per esempio correre per delle ore per migliorare la capacità aerobica, come la chiamiamo noi, ma anche rinforzare, lavorare sulla coordinazione, la mobilità, e tutte queste cose si possono fare nella lezione in palestra, soprattutto, e insisto su questo punto, quando c'è un controllo professionista dietro, che spesso esiste. Dunque penso che il vantaggio della palestra esiste in questo senso, c'è la concentrazione in una società dove c'è poco tempo, dunque si guadagna veramente efficienza e si risparmia tempo, che è una cosa che ricerchiamo in praticamente tutte le attività.
Saluto la filosofa Laura Boella, insegna filosofia morale all'Università di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
Laura Boella, non è la prima volta nella storia in cui torna in auge il culto del corpo e della salute. Pensiamo a Sparta, quando già le donne spartane si sottoponevano ad allenamenti durissimi, ad Atene, a Roma, e poi su fino all'Ottocento con l'invenzione di tanti sport che pratichiamo oggi, e poi il culto del corpo sano durante il nazifascismo. Qual è, secondo lei, la caratteristica che distingue il palestrato o la palestrata dei giorni nostri con quelli delle epoche precedenti?
Ma dunque, ho ascoltato con grande interesse quanto è stato detto da chi mi ha preceduto e devo dire che sono uscite le parole essenziali in questo discorso, no? È uscita la parola immagine, la parola efficienza, la parola prestazione e la parola anche ottimizzazione del tempo. Allora, le parole fanno parte proprio del mondo in cui noi viviamo e oltretutto lei anche, aggiungiamo anche la parola culto del corpo, no? Che è una parola già diversa, che ci richiama, forse ci rimanda indietro e ha qualche legame con la parola cura del corpo. Allora, in questa, diciamo, varietà proprio di espressioni che noi possiamo usare, ci sono anche differenze, secondo me, fondamentali, e probabilmente anche scelte e domande aperte. Per esempio, si è parlato tanto di palestra, giustamente, che corrisponde ad una imperativo, diciamo, sociale, ma positivo, quello di essere in forma, quello volendo anche di far risparmiare, no? La sanità pubblica rispetto all'obesità, rispetto a malattie, insomma, l'ipertensione provocate dalla sedentarietà. D'altra parte, insomma, la palestra è un ambiente artificiale, questo lo dobbiamo dire, ci sono le macchine, c'è la misurazione, no? Della propria performance, ed è stato appena detto che questo ha anche un aspetto, insomma, di stimolo a migliorare dal punto di vista tecnico, eccetera. Sono tutti problemi che, volendo, si possono anche mettere a cielo aperto o all'aria aperta, perché la cura del corpo, e non è solo diciamo per i nostri nonni o vecchi padri, ma la cura del corpo ancora oggi si può fare all'aria aperta, sciando, camminando, respirando dell'aria diversa da quella della città. Allora, io mi chiedo se, spostando un po' proprio anche il linguaggio dalla prestazione, dalla misurazione, dal mettersi alla prova e anche per esempio dall'immagine di sé, questo riguarda non solo la palestra ma anche per esempio certe maratone, ho letto che si può subito attraverso un dispositivo mandare sull'app e quindi poi diffondere sui social la propria velocità, i chilometri che si sono fatti, eccetera. Allora, in questo caso perché noi non allarghiamo un pochino il significato che questo tener conto del nostro corpo, che è un insieme complesso e meraviglioso, no? Di funzionamenti biologici, perché non lo allarghiamo più all'amore per il nostro corpo e quindi anche proprio per quelle funzioni tipo respirare, guardare il cielo, cosa che si può fare, no? Se si cammina anche molto velocemente in montagna oppure se si va in bicicletta. Allargare diciamo, l'ambito di esperienza che si può fare col proprio corpo anche nel momento in cui si vuole migliorarlo, no? Si vuole migliorare le proprie prestazioni, e in questo caso allora forse è un antidoto a quelle patologie che giustamente secondo me sono state richiamate in casi molto limite e molto estremi, ma prima di arrivare alle patologie, tipo, non so, una ragazza anoressica che ha il mito, no, dello sforzo fisico ed è una cosa autodistruttiva purtroppo che succede, allora prima di arrivare alle patologie perché non tentiamo di trasformare questo giusto richiamo alla bellezza, perché poi è anche un richiamo alla bellezza, no? Cioè, è vero, l'immagine, una signora di una certa età che giustamente non vuole essere obesa, sì, camminare male, gobba, eccetera. tempo stesso però questo non è solo perché gli altri la guardano, le dicono ah che bella signora, direi che è anche proprio un fattore estetico, volere essere belle nel senso di proporzionate in relazione per esempio alla proprietà, alla sì. proprietà e non in relazione, ecco qui c'è un altro punto, ad un mito di eterna giovinezza, ecco perché sì. nelle, purtroppo in questa cura del corpo, culto del corpo, come lei lo ha chiamato, tante volte si perde la misura, no? Si perde la distinzione
appunto,
da un corpo
è proprio...
giovane, atletico, no?
È proprio su questo crinale, professoressa Boella, che vogliamo spostare l'attenzione adesso in questa trasmissione. Lei ha messo sul tavolo molti concetti, molte idee importanti per portarci avanti. Appunto, quando si va dalla cura del corpo, dal tenersi in forma, Andrea Brons, a un individualismo spinto, a un narcisismo, a una negazione dell'invecchiamento, che si riflettono negli specchi delle palestre mentre ci si allena.
Ma io direi che qui il Bleek ha centrato un po' il suo obiettivo, lui ha gettato un sasso nello stagno, adesso le onde si muovono un po' in tutte le direzioni, quindi da questo articolo si può veramente discutere su tantissimi aspetti legati allo sport, all'eccesso nello sport, allo sport professionista, allo sport come dipendenza, quindi io penso che inizialmente un po' tutti gli ospiti avevano indicato la dipendenza vera e propria da sport, come c'è una dipendenza dall'alcol piuttosto che da altre droghe, è un fenomeno marginale, fortunatamente. Sicuramente nel mondo di oggi c'è magari un nuovo aspetto, che è quello legato ai social, dove tutti vogliono fare vedere qualcosa di se stessi. C'è chi posta le torte che riesce a fare per i bimbi, chi posta altre cose e c'è chi invece preferisce postare l'immagine di sé che fa un determinato allenamento. Quindi, come detto prima, secondo me il Bleek ha centrato un po' il suo obiettivo, che era quello di far parlare magari dello sport, di sé e delle implicazioni che lo sport ha nella vita di tutti i giorni.
Gianna Morinini, su questo punto lei come la pensa?
Io penso che uno degli aspetti interessanti che sono emersi è proprio la differenza di praticare un'attività fisica per promuovere un'immagine di sé di un certo tipo all'esterno, quindi in cui il giudizio dell'altro diventa il metro di valore, oppure svolgere un'attività fisica e modellare il proprio corpo per un senso anche di estetica e di bellezza, per quello che sono i miei canoni, il mio sguardo e la mia sensazione poi di soddisfazione. L'aspetto anche meditativo di cui si diceva prima, quindi passeggiare all'erba aperta ammirando il paesaggio, vuol proprio dire, mentre si svolge un'attività fisica, essere focalizzati su quello che sto facendo, riconoscendone e apprezzandone le sensazioni. Questo è un aspetto che penso sia molto importante sia per chi pratica movimento, un'attività fisica o un centro fitness proprio per il piacere di muoversi, ma è un aspetto che è centrale proprio anche per chi pratica sport alti a livello, quindi allenarsi a essere attenti alle proprie sensazioni, alle proprie percezioni, per fare in modo di essere focalizzato completamente su quello, ma anche per riconoscere eventuali sensazioni sgradevoli o fastidiose che possono essere un segnale per dire bisogna cambiare qualche cosa nell'atteggiamento, nella preparazione fisica o nell'attività che sto svolgendo, proprio per prevenire delle situazioni al caso estremo di infortunio, ma anche magari di disagio a dei livelli un po' più piccoli.
Dottor Genour, lei come medico sportivo ha a che fare con i limiti del corpo, col corpo quando si ammala o quando c'è qualcosa che non funziona, ci sono, e non con il corpo idealizzato, che è quello che si riflette appunto un po' nelle palestre. Secondo lei su questo punto ha qualcosa da aggiungere?
Ripeto quello che dicevo all'inizio, io devo dire che non si può fare una frittata senza rompere le uova, che ci sono qualche abusi come abbiamo sentito, non, sembra essere chiaro, anche se secondo tutti è poco, meno che di quello che si legge, perché io ho letto delle cifre di fino a 15% di dipendenze allo sport, che mi sembra una cosa incredibile, impensabile, e proprio preferisco gente che si muove, sì, che fa quegli sforzi, che sia in palestra o chiaramente anche in tutti gli altri ambiti dove si può praticare lo sport, perché mi sembra questo il punto principale. Poi non dobbiamo dimenticare che la persona che fa lo sport è il problema principale. Non siamo tutti uguali, c'è gente che tende più di maniera più forte a diventare dipendente, e là è dove l'osservazione, che sia dell'istruttore di palestra che vede questa gente sempre, che sia il psicologo, che sia il medico, di distinguere quelli che sono in pericolo di cadere in quella dipendenza. Questo mi sembra un ruolo importante, ma ripeto, preferisco gente che fa lo sforzo corporeale che quelli che proprio non lo fanno.
Professoressa Boella, l'aveva accennato prima, c'è un'idealizzazione del proprio corpo che è spesso una spinta per un'attività sportiva.
Certo, e purtroppo in conformità anche a immagini, no, di corpi eternamente giovani, che poi sono tutti uguali tra l'altro, ecco, corpi che, in cui invece le differenze, una persona più piccola, una persona un pochino più grassa, più magra, non contano più. Io riassumerei tutto facendo riferimento al senso del nostro corpo. Tutti noi, non solo io che sono una filosofa, facciamo attività ormai molto cerebrali, no? Insomma, con i dispositivi informatici, insomma, occupazioni che ci tengono non soltanto sedute, ma comunque molto impegnati con la mente. Io penso che oggi un problema sia proprio quello del venir meno di un rapporto elastico, duttile, tra mente e corpo. Allora, il sentirsi corporeo, ecco, questo allora veramente in palestra, fuori dalla palestra, questo deve essere l'obiettivo, recuperare proprio quelle potenzialità che hanno intanto i nostri cinque sensi, che hanno le nostre gambe, ma le gambe attaccate al cervello, come dice la mia maestra di ginnastica, no? Come un corpo che reimpara, e ogni giorno in realtà noi dobbiamo impararlo a seconda delle diversità della vita, no? Cioè reimpara a mettere insieme il movimento delle gambe, delle braccia, la voce, la postura. Ecco, questa è, credo, l'esperienza più bella anche, e meno, che può essere anche stressante nel caso in cui ci siano persone, io per esempio lo sono, che amano la fatica. Non c'è niente di male nell'amare lo sforzo e la fatica, però finalizzata proprio a recuperare questa relazione tra mente e corpo, che è fondamentale non solo per star bene fisicamente, ma anche per star bene a livello intellettuale.
E questo è l'augurio che lanciamo a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Noi dobbiamo fermarci qua, quindi niente patologia di massa. Dunque, se posso riassumere le conclusioni del discorso di questa mattina, tanta salute e qualche marginale devianza da tenere sott'occhio. Io ringrazio molto i nostri ospiti per aver condiviso con noi le loro esperienze, le loro opinioni. Modem torna domani con una puntata da Berna, da Palazzo Federale, da Bettina Müller e Paola Latorre dalla redazione di Modem. Buona giornata a tutti.